sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura di loro, niente infatti è coperto che non sarà svelato, e nascosto che non sarà conosciuto. Ciò che dico a voi in la tenebra, dite alla luce, e ciò che udite all'orecchio, annunciatelo sui tetti. E non abbiate paura di chi uccide il corpo, ma la vita non può uccidere. Abbiate paura però del più potente che può sia la vita che il corpo perdere nella Geenna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore. Abbiamo già parlato la volta scorsa di queste lunghe istruzioni del capitolo 10 di Matteo. Sono tutto un lungo capitolo che Matteo riunisce insieme per descrivere le istruzioni che Gesù dà ai suoi inviati, ai suoi apostoli. Mi fermo solo su questa parte iniziale. Niente è coperto che non sarà svelato, e nascosto che non sarà conosciuto. Questa frase si trovava già in Marco. Matteo ne fa qualcosa di messo come incoraggiamento a non avere paura degli uomini, perché tanto la verità verrà a galla. Per cui quello che Gesù dice nelle tenebre, diciamolo nella luce, e quello che dice al nostro orecchio, diciamolo sulle terrazze, diciamolo dai tetti. Allora, si rileva che c'è qualcosa di segreto, qualcosa che viene detto soltanto a noi, e che noi ormai lo conosciamo, perché Gesù ce l'ha detto all'orecchio, e adesso dobbiamo dire a tutti. Insomma, in questo, lo scopo, l'esortazione è a non aver paura di dirlo, perché ormai ciò che è segreto noi lo conosciamo. E viene in mente il significato del termine mistero nelle lettere di Paolo. Paolo parla dell'annuncio che lui fa di Gesù come la rivelazione di un mistero. Quindi a noi dice, Dio ha il secondo al potere di confermarvi, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per i secoli eterni, ma ora rivelato e annunziato mediante le scritture dei profeti a tutte le nazioni. Quindi è ormai un mistero rivelato. La sapienza di Dio, questo diceva nella lettera ai Romani, nella prima ai Corinzi parla di una sapienza di Dio che è nel mistero, ma a noi Dio le ha rivelate. Nella lettera agli Efesini ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Ancora, mi è stato fatto conoscere il mistero, la comprensione che io ho del mistero di Cristo. In Colossesi si dice: il mistero nascosto dai secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. Insomma, noi abbiamo la conoscenza del mistero di Dio, che è vero, però c'è un altro mistero. Noi possiamo pensare che Dio sia la cosa più misteriosa che ci sia. Infatti nell'Antico Testamento ciò che è nascosto, in greco cryptos, è Dio, insomma, Dio è nascosto. Dio si nasconde all'uomo, Mosè non può vedere il volto di Dio, ne vede soltanto le spalle, mentre l'uomo, al contrario, non si può nascondere a Dio. Adamo ed Eva, dopo aver peccato nel giardino, ci provano, si nascondono, però non funziona. L'uomo è circondato dalla presenza di Dio, ma Dio resta invisibile. Questo è vero, no? Fino a prova contraria, per definizione, è il nascosto, l'invisibile. E noi invece lo conosciamo. Diciamo che nel Nuovo Testamento Dio non è più nascosto. Vabbè, Dio non si può vedere, perché sennò bisognerebbe fare di Dio un oggetto, però Dio non è più un mistero. Non è più un mistero perché dopo che si è fatto conoscere come Padre, non c'è più da dire più niente. Non è che noi conosciamo come è fatto Dio. Sì, i teologi parlano della natura divina, ma sono tutte speculazioni da ridere. Di Dio non si conosce come è fatto, di Dio si conosce la relazione che ha con noi. Ha la stessa relazione che può avere con noi nostra madre o nostro padre. Una volta che hai capito, Dio si è rivelato, e si è rivelato per primo a Gesù Cristo e poi attraverso Gesù Cristo a noi come genitore, per cui il rapporto con lui è un rapporto da figlio a genitore, da figlio a padre, madre. Cos'altro vuoi conoscere di Dio? Sai già tutto. Per cui potrebbe sembrare che ormai sappiamo tutto. Sappiamo l'essenziale, ma il mistero si è trasferito da Dio agli uomini. E qui dal Vangelo di Matteo evidentemente non risalta, perché anzi noi quello che si è stato detto all'orecchio lo possiamo già annunciare sui tetti, quindi cosa c'è che non conosciamo più? Se si va a vedere l'originale, cioè il primo Vangelo che è servito come base a Matteo, la frase cruciale, non c'è nulla di nascosto che non sarà conosciuto, non sarà manifestato, si trova in un contesto totalmente diverso e acquista un significato totalmente diverso. Subito dopo che lui, Gesù, ha parlato in Marco della parabola del seminatore, dice, non è infatti cosa nascosta, se non affinché sia manifestata, né accade cosa segreta, apocripto, ma affinché venga cosa manifesta. Però questo non c'è ancora, perché l'uomo resta un mistero, è diventato un mistero l'uomo. Tant'è vero che a un certo punto Gesù nello stesso discorso dice, a voi è dato il mistero del regno di Dio. E tutti i commentatori, credo, prendono lucciole per lanterne perché interpretano quel dato come se fosse rivelato. No? A voi è dato il mistero. Cioè Dio non svela, c'è un mistero di Dio che è svelato e c'è un altro mistero che è semplicemente dato. Di che cosa si sta parlando? Si sta parlando di noi. Noi siamo un mistero. Più precisamente, che cos'è che resta misterioso di noi nel Vangelo di Marco? La reazione alla parola di Gesù. La parola di Gesù, non la parola in sé, ma la reazione e diciamo il frutto che questa parola provoca in noi è un mistero. Perché in quella famosa parabola del seminatore Gesù sta parlando alla folla così come la folla sta udendo le sue parole, così come la stiamo udendo noi, così come la sta udendo ogni ogni persona che nel mondo da secoli si sente annunciare questa parola. E poi c'è un intervallo, perché la parola è paragonata a un seme gettato per terra. E poi c'è un intervallo, perché tutti ascoltano la parola. In ogni terreno è seminata questa parola, ma poi sappiamo benissimo che la parabola cosa dice? Dopo è stata seminata, in alcuni arriva questo e non fa frutto. Dopo che è stata seminata, cioè dopo che è stata ascoltata, dopo che è stata udita, per essere più esatti, così come la stiamo udendo noi, dopo che ciascuno di noi la udisce, la sente, la ode, non è che il verbo non va inteso nel senso di ascoltare, nel senso come udire, proprio non vuol dire che la accoglie, la ode. In alcuni anche possono anche accoglierla con gioia, quindi anche noi qui potremmo fare una bella liturgia gioiosa, ma non si vuol dire, perché bisogna vedere se abbiamo radice, perché ci possono essere alcuni che la accolgono anche con gioia, ma poi non hanno radice in se stessi e quando viene qualche difficoltà non portano frutto. E poi viene seminata in altri, che non si sa chi sono, dove porta invece frutto, nel terreno buono, dove rende il 30, il 60, il 100%. Però non si sa. Non si sa perché non siamo al tempo del raccolto, siamo al tempo della semina. Ecco, abbiamo già detto anche altre volte. Quindi siamo adesso, in questo momento, mentre siamo qui in questo edificio, la parola di Dio risuona anche su di noi, così come ha risuonato su di noi tante volte quando l'abbiamo ascoltata. È la semina. E il frutto? Sul frutto Gesù dice che non ne sa niente. Infatti, vedete, quando si parla della parola dell'effetto della parola di Gesù sulle persone, è un discorso grossissimo, perché la parola di Gesù è niente meno che la parola di Dio. Marco lo dice molto chiaramente, descrivendo la parola di Gesù come una parola che si realizza, con vari accorgimenti narrativi. Quando Gesù dice una cosa, prima che il libro finisca, qualcosa di quella cosa che ha detto si realizza. È una tecnica letteraria, che però vuol far capire che la parola di Gesù ha qualcosa della parola creatrice di Dio. La parola creatrice di Dio della Genesi ha questa caratteristica: Dio disse sia la luce, e la luce fu. Cioè, la parola di Dio si realizza, la parola di Gesù si realizza, la parola di Gesù è un po' la parola di Dio, è la parola di Dio. Anzi, Dio si rivela attraverso quella parola. Quindi se quella parola non fa frutto in qualcuno, è come dire che Dio non fa frutto in lui. Disastro. Si potrebbe dire la cosa peggiore. Ora, in chi fa frutto e in chi no? Quando si arriva a questo punto, Gesù non dice nessuna parola che poi si realizza, anzi, dice che non lo sa. E diceva, così è il regno di Dio, come l'uomo che getta il seme sulla terra e dorme o si alzi di notte o di giorno, il seme germoglia e si allunga, come non ha visto, non ha conosciuto. Nelle traduzioni, come il seminatore non sa. Di proprio impulso, quindi non dipendente da lui, ma di proprio impulso, automate la terra, noi, qualcuno in noi, porta frutto. Prima stelo, poi spiga, poi grano pieno nella spiga. Quando poi permette il frutto, termine molto importante a Marco, allora si mette mano alla falce, subito invia la falce, perché è giunta la mietitura. La mietitura non è giunta, non siamo alla mietitura, non siamo alla fine, non siamo al momento del raccolto. Noi possiamo guardare quello che abbiamo realizzato, ma non è il raccolto di Dio, insomma, è inutile, non si può correre avanti, non si può giudicare, realizzare oggi il giorno del giudizio, non siamo al giorno del giudizio, quindi non si sa. Anzi, Gesù non sa nemmeno quando sarà il giorno del giudizio, lo dice nel capitolo 13, quanto a quel giorno, quell'ora, nessuno sa, né il figlio, né gli angeli, ma solo il Padre. La risposta dell'uomo a Dio è sottoterra, nascosta, come un seme gettato dal seminatore. Questo è il mistero. Quindi se c'è una cosa che è segreta, che è nascosta, si può tradurre cripto come sia nascosto che segreto. Se c'è una cosa che è segreta, siamo noi. Chi lo sa cosa sia? Questo è fondamentale, secondo me, per essere cristiani. Non devi metterti in crisi. No, devi rendersi semplicemente conto che non sei ancora una spiga matura. Cerca di diventarlo. E come fai, dice, come faccio a sapere cosa sono diventato? Lo saprai quando sarà il momento del raccolto. Che ti importa? Perché? Devi sapere già in anticipo quello che farai per farlo? Ma fallo, scusa. Ti devono raccontare cosa sarà il tuo futuro perché tu faccia qualcosa? Ma no, ti ho già raccontato quello che puoi fare adesso, insomma, quando vai là fuori. Che importanza ha quello che farai oggi pomeriggio? Devi sapere cosa farai domani per fare quello che puoi fare oggi pomeriggio? Questo c'è nel Vangelo di Marco, sotterraneo, questo tema c'è perché il Kairos è giunto, non c'è niente da aspettare. Basta, Gesù passa, quindi va seguito adesso, perché comunque quando lo incontri è sempre un Gesù che passa, non puoi dirgli aspetta, passa. Vabbè. Poi c'è un altro tema, ecco, quando si parla di segreto nel Vangelo di Marco, l'unico punto in cui compare il termine nascosto è qui, nel 4.2, ne accade cosa segreta, 22, ne accade cosa segreta ma finché venga cosa manifesta. Se voi leggete qualche commento a Marco, invece il termine segreto dal 1913 è diffusissimo nei commenti, c'è solo qui, ma il cosiddetto segreto messianico. Da quando uno studioso tedesco, William Brede, nel 1913, per la prima volta arrivò a evidenziare che Gesù dice sempre di non dire chi è. No, non solo dice di non dire chi è, dice di non dire a nessuno quando fa un miracolo, dice di non dire questo, dice state zitti. Però questo viene, è stato etichettato dagli studiosi come segreto messianico. Cosa c'entra? Perché uno dice perché messianico? Ma perché il punto forse che ha più colpito gli studiosi è che quando Pietro dice tu sei il Messia, questo gli dice di tacere anche quello, quindi il segreto messianico. Pensate un po' che cosa strana. Uno dice, fa la sua professione di fede, infatti quel brano lì dove Pietro dice tu sei il Messia, è la professione di fede, noi la chiamiamo così. Matteo ci costruisce tutta la teologia delle chiavi del regno. Beato sei tu Simone, a te darò le chiavi del regno. Cioè, lo stemma papale dipende da quel brano lì di Matteo, che a sua volta dipende da Marco. Insomma, il punto più importante, dove addirittura Pietro, mica l'ultimo arrivato, il primo, fa la professione di fede e si sente dire tacia. Ma non è che lo dice solo lì, lo dice un mucchio di altri punti. Perché Gesù dice di tacere? E che ha a che fare questo con appunto il fatto che noi siamo un mistero? Si è pensato che Gesù abbia detto di tacere perché la concezione del Messia che loro avevano era imprecisa, doveva essere corretta dal Messia sofferente, cioè loro si immaginavano un Messia trionfatore, quindi non si poteva rivelare questo mistero finché non fosse chiaro che tipo di Messia era. Non era un Messia trionfatore, anzi finiva in croce, per cui questo è vero, sì e no. In realtà la cosa è molto più profonda, non si tratta semplicemente, come dire, è giusto, ma dovete un po' chiarirvi le idee, aspettate un attimo che faccio questa cosa qui, quando l'ho fatta, dopo vi è tutto chiaro e potete partire a dire chiaramente quello che avete capito, anzi quello che vi ho fatto vedere. No, purtroppo la cosa è un po' più complessa, perché non ci si è resi conto, almeno, forse anche perché significa parlare, sottolineare molto negativamente la figura di Pietro, che però rappresenta tutti, mica solo Pietro, che c'è questo fondamentale parallelismo tra l'episodio iniziale nella sinagoga di Cafarno e la professione di fede di Pietro. Perché in entrambi i casi, nella sinagoga, e lì dove Pietro dice tu sei il Cristo, c'è qualcuno che sa chi è Gesù. Solo che nella sinagoga lo sa un demone. E subito nella sinagoga di loro c'era un uomo con spirito impuro e gridò dicendo: cosa a noi e a te Gesù Nazareno, cioè cosa abbiamo a che fare noi due? Sei venuto a rovinarci? So chi sei. Nella professione di fede di Pietro dice: ma voi chi dite che io sia? E Pietro dice: tu sei il Cristo. E il demone nella sinagoga di Nazareth, di Cafarno, aveva detto: tu sei il Santo di Dio. Non state a guardare queste differenze tra il Santo di Dio e Cristo, tanto sono dovute tutte e due, Gesù è sia il Santo di Dio di Daniele, sia il Cristo. Il problema è che c'è qualcuno che sa la verità su Gesù. E cosa succede? La reazione di Gesù è identica in entrambi i casi, sia per il demone sia per Pietro. Nel caso del demone, e minacciò lui, Gesù, il verbo è epitimao, dicendo: chiuditi, taci, ed esci da lui, chiuditi la bocca. Nel caso di Pietro invece dice, cioè dice la stessa cosa, e minacciò loro, epitimao, stesso verbo, che a nessuno niente dicessero riguardo a lui. Non è una sottolineatura, come dire, tirata per i capelli, tanto più che dopo, subito dopo, si scopre che Pietro non è affatto d'accordo con Gesù. Lo prende ed è lui che minaccia Gesù, stesso verbo, epitimao. E Gesù, voltandosi verso Pietro, gli dice: dietro a me è Satana. A questo punto c'è il collegamento, se non ce n'è fin troppo. Che significato ha per noi? Vedete che siamo sempre dove Gesù dice di tacere. Con buona pace di quelli che fanno l'apologia della verità, la verità. Questi racconti sono la tomba della verità, cioè sono l'affossamento della verità, perché dicono che non basta la verità. Anche i demoni sanno la verità e non sembra che questo li faccia cambiare più di tanto. Credete di essere cristiani perché c'è la verità su Gesù o su Dio? Cioè siamo credenti perché diciamo il credo. Ma la verità su Dio la dicono anche i demoni e usano quella verità per combattere Gesù. Quindi non importa quello che dici, ahimè, importa quello che sei. Se non sei la tua verità, ma Dio non sa cosa fare, sarebbe meglio che tu stessi zitto, guarda. Se non sei in comunione con Gesù, come il Pietro di questa brana e come il demone di quell'altro, sta zitto per favore, perché non conta che tu dica anche la verità su Gesù o su Dio. Tra l'altro, questo cosiddetto segreto messianico, lasciamo stare il termine messianico, si parla ben di più, la verità su Dio. Tant'è vero che c'è un brano molto significativo, sto arrivando alla fine, però grazie. Per esempio, Gesù, dopo la trasfigurazione è la massima manifestazione che i discepoli possono avere di Gesù, perché lì arriva, non solo Gesù diventa splendente, non solo arrivano Mosè ed Elia che si mettono a parlare con lui, ma arriva la voce dal cielo che dice: questo è il figlio mio, ascoltatelo, l'amato, ascoltatelo. Quindi, quando scendono dal monte, i discendenti loro del monte, comandò a loro che a nessuno le cose che avevano visto narrassero. Quindi, c'è ben di più qui del Messia. però c'è una scadenza, se non quando il figlio dell'uomo dai morti fosse risorto. Quindi il segreto ha una scadenza. Allora, come prendere questa scadenza? Non prendiatela come una cosa meccanica, come se si dovesse aspettare, che scade una data sul calendario, perché si potreste dire è risorto. No, non si fa presto, affatto a dire risorto. Uno dice come? L'hanno visto? Dopo sanno che è risorto e quindi possono dire ciò che hanno visto sul monte. No? Perché in Marco nessuno vede il risorto. In Marco le donne sono le uniche che incontrano, si rivela loro un giovinetto, Dioniscos, lasciamo perdere questo, che dice è risorto. Andate, dite ai discepoli di lui e a Pietro, precede voi in Galilea, là lo vedrete. Ed esse uscite fuggirono dal sepolcro e a nessuno nulla dissero, avevano infatti paura. Vedete che la rivelazione del segreto non ha una scadenza esterna, dipende ancora una volta da noi, da ciò che siamo noi. Se le donne non smettono di scappare, non c'è nessun annuncio di risurrezione e non c'è nessun, e tutto rimane segreto. Per cui, alla fine, chi è che può diradare il segreto su di noi? Chi è che può cominciare a svelare quest'ultimo mistero che rimane, che non è quello di Dio, ma il nostro? Solo noi. Nota, devono cambiare, devono smettere di aver paura le donne, che nella cultura del tempo, in quella cultura lì, non che sia davvero così, in quella cultura, erano quelle più paurose. Quindi, o cambia il mondo dal basso, oppure il mistero che avvolge la nostra realtà non si può togliere, perché persino la risurrezione non si può annunciare se prima non cambiamo noi. È quello che dicevo prima, che basta la verità, bisogna che tu sia cambiato, allora potrai annunciare la verità. Marco è un artista, perché tutto questo non lo dice con un concetto, lo dice con un racconto in cui arriva la notizia più importante che ci sia, la risurrezione, e non dico niente a nessuno. Perché? Perché non basta la verità, devi cambiare tu, in questo caso smettere di scappare. Allora, noi concludendo, noi il credo lo diciamo perché la liturgia ce lo richiede, ma non pensate che sia in quella recitazione di quelle formule la nostra realtà. La nostra realtà è sepolta nella profondità delle nostre vite, è in quella profondità che in qualche modo dobbiamo smettere di scappare. Conseguenza diretta, non giudicare nessuno, perché se la realtà è data dallo smettere di scappare, magari quello lì che ti sembra proprio sbagliato, e magari c'è anche ragione, magari consigli la verità su di lui, perché insomma, se tu vedi uno fa delle cose sbagliate, mica puoi dire ah che brava persona, fa qualcosa del male agli altri, mica puoi dire fa del bene, fa del male, ma non sai che cos'è, non sai che cos'è quella persona, perché magari dopo un po' smette di scappare, cambia quando tu non lo vedi, cambia quando tu non ci sei più, che ne sai? Quindi, per carità, pensa a te stesso, certamente se vedi uno fa del male, come dice il Vangelo, vai, diglielo, guarda che fa del male, ma non giudicarlo mai, perché tu stesso hai bisogno di smettere di scappare. E non si scappa, cioè, scappare di fronte al voler bene gratuitamente, non è una cosa facile. Perché è prezioso quel brano di Marco? Pietro si comporta, dice delle cose giuste, come del resto diceva bene anche il Daniel. Perché a aiuta a capire come noi stiamo per dire il credo. Quello che diciamo è vero. Davvero, cioè, davvero Dio è Padre Onnipotente, davvero creatore del cielo e della terra. Bisognerà poi vedere che significati hanno queste parole. Comunque sono tutte vere. Davvero c'è lo Spirito Santo. Non c'è una riga, una parola di questa professione di fede che non sia vera. Siamo veri noi? Quello non si fa qui, quello si fa là fuori, dove nessuno ti arriva a dire se lo stai facendo davvero o se stai semplicemente illudendo te stesso. Cerca di fare del tuo meglio, non pensare che basti questo, che basti recitare questo foglietto. Il discorso è avvilente? No, a me non avvilisce, perché, mi dice che devo darmi la mossa, ma è realistico, dice che Dio è una persona seria, dice che quindi, siccome Dio è una persona seria, ci può essere davvero, questo è importante, perché non si basa su delle formulette, quindi è una persona, si basa sulla vita, sulla cosa più solida che c'è, la vita, là fuori, tanto solida che è un mistero, si sa. E quindi, proprio perché è una cosa solida, Dio può esistere davvero. Noi diamo per scontato che Dio esista davvero. Beh, lasciamo stare. Se fossimo davvero così contenti che Dio esiste davvero, forse non ci comporteremmo.